Lettura di Ars. Questa volta ci troviamo di fronte a Plutarco di Cheronea, un autore, filosofo, soprattutto tra l'altro sacerdote del Tempio di Apollo a Delfi, che nacque nel 45 d.C. e morì intorno al 127. Scrisse delle opere fondamentali, naturalmente di ambito platonico, quindi vogliamo dire molto vicine a quella che noi siamo soliti chiamare filosofia perenne. Come sempre, estrapoleremo dei concetti chiave dalle opere di questi e di questo autore. E incominceremo in questo caso da un'opera che è molto importante per la simbologia che contiene, che tra un poco vedremo di esplanare, di chiarire. Il Deiside et Osiride è il testo da cui attingiamo per incominciare. Plutarco scrive questo: l'essenza della beatitudine nella vita eterna che Dio ebbe in sorte consiste nel fatto che gli avvenimenti non possono sfuggire alla sua conoscenza. Caduta che fosse la conoscenza e il pensiero dell'essere, la sua immortalità non sarebbe vera vita, ma mero scorrere di tempo. Onde, che si traduce in una vera aspirazione alla divinità, la stessa ansia di raggiungere il vero, e specialmente il vero, intorno agli dèi. Dice perciò, si traduce in una vera aspirazione alla divinità, la nostra, naturalmente. Stessa ansia di raggiungere il vero, e specialmente il vero intorno agli dèi, ansia la quale comporta apprendimento e ricerca e, in definitiva, un acquisto di valori sacri. Tutto questo è un'opera che ha in sé maggior santità di una vita interamente trascorsa nel servizio del Tempio. Dunque, ecco cosa ci dice. Ci dice che questa ricerca è molto più importante, contiene maggiore santità di una vita interamente trascorsa nel servizio del Tempio. Abbiamo detto mille volte che queste strade hanno una strana economia. Una volta incominciate, necessariamente anche di loro stessa natura vanno avanti. Ed è la materia della libertà, che nasce proprio da un minimo gradino. L'importante è salire una scala salendo e dimenticare il gradino che hai dietro. E lasciare abituarsi ad abbandonare il gradino posteriore. E allora poi Plutarco dirà di fatti. Finalità è la conoscenza di colui che è primo, è signore, è realtà intelligibile, di colui che la Dea ci invita a cercare, poiché egli è accanto a lei e con lei in intima comunione. Il nome stesso del Tempio promette apertamente conoscenza e intelligenza dell'essere. Risponde il nome di Iseion a indicare che noi sapremo la verità dell'essere allorché ci accosteremo con un atteggiamento di ragione e di pietà ai riti sacri della Dea. Come giustizia, noi vediamo, e poi adesso la chiariremo, questa importantissima deità che poi è nient'altro che uno stato interno. Iside, difatti, eccola qua, Iside è al tempo stesso giustizia, che potrebbe essere tradotto con rite, ortam, quello che è giusto, quello che è vero, quello che è bene, quello che sorregge, tra l'altro. Giacché questa è Iside, e questa giustizia è saggia, come si è detto, e mostra le cose divine a coloro che meritano davvero, a ragione, il nome di portatore dei sacri oggetti e di conservatore degli arredi sacri. Intendiamo riferirsi a coloro che, nella loro propria anima, come in un'urna, portano la sacra parola sugli dèi, pura da ogni superstizione ed eccesso, e la cingono di difesa e proclamano che nella loro teologia alcune cose sono oscure e celate nell'ombra, altre sono evidenti e luminose, proprio come si mostrano anche attraverso le sacre vesti. Quindi ci insegna anche l'aurea mediocritas, la mediocrità che porta oro, aurea mediocritas, lo sappiamo. Ma tra un po' vedremo delle pagine di una me meravigliose e hanno ispirato non a caso tutta la nostra mistica, e non a caso. Iside, ecco che scrive dopo, in verità è il principio femminile della natura ed è suscettibile di ricevere ogni forma di generazione in quanto chiamata da Platone nutrice e ricettacolo comune, e da molti altri è chiamata con una infinità di nomi per il fatto che essa, in virtù della ragione, volge e rivolge se stessa, accogliendo in ogni forma e idea. Essa ha un innato amore verso colui che è il primo e supremo Signore di tutte le cose. Quindi, esiste la giustizia, questa verità, questo principio femminile, e naturalmente potremmo dire androgini, potremmo dire richiamato per sua natura, che è poros, che è penia, cioè richiamato per sua natura da un metodo, da un escamotage, è richiamata per sua natura da una mancanza che la costringe a continuamente tendere al divino, è legata verso colui che è il primo e supremo Signore di tutte le cose, il quale si identifica col bene e la brama che lo persegue. Fugge, invece, Iside, e respinge la porzione che deriva dal male, perché essa serve sì a entrambi, quale spazio e materie, ma inclina sempre più facilmente verso l'essere migliore e offre a lui la possibilità di generare da lei stessa e di impregnarla di effluvi e somiglianze, di cui ella gioisce e si allegra, fecondata com'è, fatta pregna di tali creazioni. Creazione, infatti, non è altro che l'immagine dell'essere nella materia, e il divenire è una imitazione, e il divenire è una imitazione dell'essere. Segue poi. Non dobbiamo pensare che gli dèi siano diversi tra loro, da popolo a popolo, che siano cioè dei barbari e dei greci, o dei australi o dei settentrionali. No, ma come il sole e la luna, il cielo e la terra e il mare sono comuni a tutti, mentre sono chiamati da chi in un modo e da chi in un altro, così parimenti le forme del culto e le denominazioni diverse l'una dalle altre, a seconda delle varie costumanze, sono espressione di un'unica razionalità che tutte le ha nobilmente ordinate e di un'unica provvidenza che veglia su di esse. Tutti i linguaggi sacri, parole, hanno a vegliare su di loro un'unica provvidenza. Tutti i modi del sacro hanno che veglia su di loro un'unica provvidenza. Potenze, dice, che preordina tutto. Di qui gli uomini si avvalgono di simboli consacrati, e chi ricorre a simboli oscuri e chi ricorre a simboli più trasparenti, guidando il pensiero sulla strada perigliosa che conduce al divino, guidando il pensiero sulla strada perigliosa che conduce al divino. Altrimenti, infatti, vanno completamente fuori strada e si ingolfano nella superstizione. Altri sfuggono, per così dire, da quel pantano che è la superstizione, ma piombano, come in un dirupo, nell'ateismo. Ecco perché in questa materia occorre soprattutto che noi adottiamo, come guida sacra in tali misteri, le ragioni che derivano dalla filosofia e consideriamo santamente ad una le tradizioni e le liturgie, cioè ti insegna che cosa ci ha detto. Ecco perché in questa materia occorre soprattutto che noi adottiamo come lingua sacra e in tali misteri le ragioni che derivano dalla filosofia e consideriamo santamente ad una, che meraviglia, consideriamo santamente ad una le tradizioni e le liturgie, naturalmente. Certo è che, scrive poco dopo Plutarco, certo è che tra le cose che l'uomo ha per natura, nessuna è più divina della parola, e specialmente della parola intorno alla divinità, e specialmente della parola intorno alla divinità, e nulla ha altrettanto peso nella conquista della beatitudine. Dunque, la parola nei confronti della divinità, che cos'è? Magnifico, sentite, la conquista della beatitudine è data dalla parola intorno alla divinità. Dalle parole sacre, dal fatto che noi diamo forma, vace, al suono e ne facciamo un inno. Alle anime umane, fino a che, qua giù, sono imprigionate dai corpi e dalle passioni, non è dato di partecipare del Dio, se non rispettando quel limite in cui si è dato loro di giungere e l'oscura visione di lui. Ma, per via di pensiero, si potrà giungere attraverso la filosofia. Quando tali anime, sciolte una buona volta, migrano nel regno dell'immateriale e dell'invisibile, dell'impassibile, del puro, allora Questo Iddio si fa guida e re, perché a lui esse furono già avvinte, a lui contemplarono insaziabilmente, lui bramarono, bellezza ineffabile e indescrivibile per gli uomini. Dice poi, di questa bellezza Iside, come l'antica favola mette in luce, è eternamente innamorata. La bellezza, sentite che meraviglia. Questo amore, Iride è perennemente richiamata, no? E dice così, come l'antica favola mette in luce, no, Platone? È eternamente innamorata e la persegue e a lei si congiunge e riempie la nostra terra quaggiù di cose belle e buone che partecipano della generazione. Ma Dio, occorre dirlo, dico, non già secondo il ritmo del tempo, ma nell'eterno. Dio è nell'eterno, che è senza moto, senza tempo, senza vicenda e non ammette né prima né dopo, né futuro né passato, né età di vecchiezza o di giovinezza. No, egli è uno e nell'unità del presente riempie sempre. Ciò che è in te, in questo senso, esiste realmente, quello è unicamente la verità, la realtà, insomma, in te. Non averne, non sarà, non cominciò, non finirà. Non avvenne, non sarà, non cominciò, non finirà. Ecco il gusto dell'eterno. Occorre allora che nel mondo, ora spiegato ai fedeli, si rivolgano costoro a Dio, in saluto e in vocazione. Tu sei. O anche per Zeus, come alcuni antichi dicevano, sei uno, poiché la divinità non è moltitudine, come ognuno di noi congerie svariata, intruglio, plebeo di infinite brame e passioni. Al contrario, l'ente vuole essere uno, come l'uno vuole essere ente, e l'essere ammettesse, se ammettesse un altro, questi naturalmente differirebbe dal primo, e pertanto entrerebbe nel divenire. In parole povere, ciò che è diverso da Dio è non essere, quello che ha detto poi alla fine. Quindi l'essere è la presenza, è tat, la quiditas poi alla fine, è questo. Il questo, la questità, è la natura della presenza, che ha a che fare con l'attenzione, tra l'altro. Poi c'era una cosa bellissima che mi sono fumato. E adesso andiamo qua, viceversa. Eccola qua. L'estasi, cioè la via a Dio. L'estasi, lo vedremo meglio dopo, tra poco. L'estasi si opera in grazia di una temperie e di una disposizione del corpo soggetto a quella trasfigurazione che noi chiamiamo entusiasmo. Dall'entusiasmo nasce l'estasi. Molte volte, di per se stesso, il corpo raggiunge la disposizione ora descritta, ma la terra fa sprizzare per gli uomini fonti di numerosi e diversi stati potenziali, o apportatrici di deliqui, o di morbi, o di morte, o soccorrevoli, benigni, salutari, sono cose ben note per esperienza a chi ci capita. Invece, la corrente profetica e il soffio è qualcosa di divino. Al più alto grado, qualcosa di santissimo, sia che si propaghi direttamente attraverso l'aria, sia insieme con l'acqua corrente. In realtà, penetrato che sia nel corpo, il soffio profetico insinua nell'anima una temperie nuova e strana. È difficile descriverne esattamente il carattere, e solo l'analogia offre numerose similitudini. Una spiegazione probabile è questa. Mediante il calore e la dilatazione si aprono certi passaggi alla rappresentazione fantastica dell'avvenire. Come i vapori del vino salgono alla testa e svelano molti aspetti strani e diversi dei nostri intimi moti, anche i pensieri che giacciono giù nel profondo della psiche e sfuggono alla nostra coscienza faranno ciò, dice questo, poiché il tumulto bacchico e la mente delirante hanno in sé molta virtù profetica. Il tumulto bacchico e la mente delirante hanno in sé molta virtù profetica. Secondo Euripide, allorché l'anima, resa ardente e infuocata, respinge la cautela che la saggezza umana le impone e che tante volte distoglie e spegne l'entusiasmo, che cosa capita? C'è questa apertura. Quando l'anima, resa ardente e infuocata, respinge la cautela che la saggezza umana le impone e tante volte questa forza umana respingerà, addormenterà l'entusiasmo. Dunque, l'entusiasmo come via all'estasi. Adesso entriamo nel de amore, che quando si tratta dell'amore non si può trovare atto più sacro, non c'è gara o competizione che meriti l'assistenza e la guida divina più di questo. L'esperienza di tale delirio prende in generale il nome di entusiasmo. Infatti, come ciò che è pieno di pneuma viene definito empnou, e cioè ciò che è pieno di phronesis, così tale eccitamento dell'anima si chiama entusiasmo perché entra in comunicazione e partecipa in qualche forma della potenza divina. Qui andiamo nel De Amore, una cosa meravigliosa. Perciò, amico mio, anche se è buona cosa farsi iniziare i misteri di Eleusi, io ritengo che le persone invasate da amore, divenute suoi seguaci, ottengano nell'oltretomba una sorte migliore. Pur non credendo ai miti, non penso che si debba respingere del tutto il loro contenuto di verità. Essi, che sfiorano il vero, per una certa sorte divina, hanno ragione quando affermano che gli innamorati hanno la possibilità di risalire dall'Ade alla luce del giorno. Però non sapranno spiegare né come né perché. Sentite che meraviglia, la ripeto perché prima o poi arriverà la bomba. Allora, dice questo: non si deve respingere il contenuto, questo, e cioè che queste forze hanno, per una sorte divina, hanno ragione quando affermano che gli innamorati hanno la possibilità di risalire dall'Ade alla luce del giorno, però non sapranno spiegare perché la ragione è rimasta indietro né come né perché. E poi di fatti dice così: viviamo nella dimenticanza di una realtà che solo amore ha il potere di farci ricordare. E prosegue: come quando ci troviamo improvvisamente svegli in una luce forte e viva, svaniscono nel nostro animo e si dileguano le immagini del sogno, così quando mutiamo condizione e nasciamo a questo mondo, pare che il sole stordisca e paralizzi la nostra memoria, che per effetto del piacere e della meraviglia dimentica del tutto la precedente sfera di realtà. Eppure, in verità, la nostra anima proviene di là ed è consona a tale realtà e, una volta giunta nel nostro mondo, solo attraverso visioni oniriche può ritrovare con gioia e contemplare il culmine della bellezza e della divinità. La rileggo perché questa è una chiave di volta molto importante. Noi, uomini, viviamo nella dimenticanza di una realtà che solo amore ha il potere di farci ricordare. Come quando ci ritroviamo improvvisamente svegli in una luce forte e viva, svaniscono dal nostro animo e si dileguano le immagini del sogno, così quando mutiamo condizione e nasciamo a questo mondo, al mondo di amore, pare che il sole stordisca e paralizzi la nostra memoria, che per effetto del piacere e della meraviglia dimentica del tutto la precedente sfera di realtà, dimentica la storia, la nostra storia, dimentica la nostra personalità. Eppure, in verità, la nostra anima proviene di là e consona a tale realtà e, una volta giunta nel nostro mondo, tornata, insomma, arrivata al sacro, arrivata all'esperienza dell'entusiasmo, solo attraverso visioni oniriche potrà ritrovare con gioia e contemplare il culmine della bellezza e della divinità. L'anima si persuade che tutta la bellezza e tutto il valore risiedono nel mondo, che risiedono nel mondo, che vediamo, a meno che non si incontri il divino e sapiente amore, medico e salvatore. Egli, in un primo tempo, attraverso la bellezza dei corpi, ci guida verso la verità, poi la orienta dal regno dei morti verso la pianura del vero. I 3 giorni, la tomba, i 3 giorni della morte, il terzo giorno resuscita e si entra nella pianura del vero, dove dimora la bellezza completa, pura e senza illusioni. A questa meta, amore eleva coloro che da tempo provano nel rimpianto il desiderio di riabbracciarla e di vivere con lei, guidandoli con dolcezza, come un mistagogo assiste coloro che vogliano essere iniziati. Amore, bellissimo, guida con dolcezza. si genera piuttosto un rigoglio meraviglioso e fecondo, come avviene in una pianta che cresce e emette le gemme. In tale espansione si dilatano i pori della disponibilità e della amorevolezza, così che in breve tempo l'amante va oltre il corpo della persona amata, entra in profondità e riesce a vedere, entra in profondità del suo essere e raggiunge il suo intimo, che ora riesce a vedere perché gli è caduto il velo dagli occhi. Ora gli amanti entrano in una profonda comunicazione reciproca di parole e di azioni, purché mantengano nel proprio spirito un residuo, una traccia simbolica della bellezza assoluta. Senza la bellezza assoluta non si ama. Si hanno sentimenti che sono legati alle cose, non la bellezza assoluta, che è proprio legata a nulla. Ed è lì la bellezza. E difatti, ecco qua. Quando invece l'amante incontra una persona che abbia in sé una traccia, una emanazione del divino, una invitante affinità, si entusiasma l'uno. Entusiasmano l'uno con l'altro, con piacere e ammirazione. E mentre si circondano di cure reciproche, la loro memoria si risveglia con gioia e si riaccende il desiderio per la bellezza suprema, che veramente è desiderabile e beata, meta dell'affetto e delle aspirazioni di tutti gli uomini. Attraverso l'amore, la bellezza. E poi arriveremo a dire un'altra cosa tra poco. Ascoltate. L'evidenza del fenomeno mi costringe a questa conclusione. L'arcobaleno iridescente che i nostri occhi percepiscono è una rifrazione della luce, che si forma quando tra noi e il Sole si frapponga una massa di vapore piuttosto umida, ma liscia, tenue. Essa intercetta e rifrange i raggi. E anche se ci giungono la luce e lo splendore del Sole, sorge in noi l'illusione di una forma colorata che crediamo trovarsi entro la nube. Dello stesso tipo sono gli abili illusionismi e miraggi che l'amore fa sorgere nelle anime nobili, innamorate della bellezza. La passione produce una rifrazione della memoria degli oggetti che qua giù ci appaiono e che noi definiamo belli, verso la bellezza suprema, che veramente è divina, amabile, beata, degna della nostra ammirazione. L'amante, nobile e saggio, si lascia condurre per rifrazione da questa terra fino alla bellezza divina, puramente intelligibile. Quando incontra il fascino di una persona, ne fa come uno strumento per la sua memoria. Egli accoglie con gioia e ama quella bellezza e, mentre la frequenta e ne gode, il suo animo si accenderà sempre di più. E finché si trova qua giù, nell'universo fisico, non resterà inattivo, perché in lui agiscono il rimpianto e la contemplazione ammirata della luce. Il vero amante quindi, quando ha raggiunto l'aldilà e ha frequentato la bellezza, mette le ali, come è giusto. Si trova in uno stato iniziatico e continua a danzare verso l'alto, tripudiando, in compagnia del suo proprio Dio, finché giunge ai nuovi campi della Luna e di Afrodite. Là si addormenta e poi riprende una nuova nascita. Concludo con questa. La prima e suprema provvidenza, la provvidenza prima e suprema, è l'intelligenza, o se si preferisce, la volontà di Dio, autrice nel bene di tutte le cose, secondo la quale ogni elemento della creazione divina è stato ordinato fin dall'inizio, nel migliore e più bello dei modi. La seconda provvidenza è quella delle seconde divinità che percorrono il cielo, la quale regola in modo ordinato la nascita e la vita di esseri mortali e tutto ciò che è necessario alla continuazione e alla conservazione delle varie specie. Si potrebbero poi giustamente considerare come terza provvidenza la provvidenza e la previdenza proprio di quei demoni distribuiti sulla terra con l'incarico di custodire e sorvegliare le azioni degli uomini. Vista così, la provvidenza è triplice, ma solo la prima merita propriamente tale nome. Tutto ciò che è secondo il fatto e al tempo stesso secondo la provvidenza. Tutto ciò che è secondo il fatto e al tempo stesso secondo la provvidenza. Ma questo è in ogni modo soggetto, il fatto è soggetto alla provvidenza. Dio è superiore al fatto, detta alla brutta. Questo in ogni modo è soggetto alla provvidenza, mentre la provvidenza non è in alcun modo soggetta al fatto. La provvidenza non è in alcun modo soggetta al fatto. L'amore non è soggetto al fatto. L'amore brucia il karma, l'amore brucia le cause, l'amore rompe le catene, l'amore rompe la pelle e libera l'anima. Dice poi, la provvidenza suprema è la più antica di tutte le cose, tranne che dell'essere di cui rappresenta la volontà o l'intelligenza, o l'una e l'altra insieme. Essere divino che, come abbiamo detto, è il padre e artefice di tutte le cose. Spieghiamo infatti che, per qualche motivo, egli le abbia create unitamente tutto l'universo, essendo buono e perciò esente dall'invidia verso qualunque cosa, come proprio di chiunque sia buono, egli ha voluto che tutte le cose fossero il più possibile simili a lui. Chi, seguendo l'insegnamento dei saggi piuttosto che quello di altri, riconosce come vero questo principio fondamentale dell'origine delle cose e dell'intero universo, la penserà nel più giusto dei modi. Volendo dunque che tutta la creazione fosse buona e che entro i limiti del possibile non vi fosse nulla di cattivo, Dio prese tutta la massa del visibile, che era priva di calma e soggetta a un movimento caotico e confuso, e dal disordine la ridusse all'ordine, giudicando che questo fosse del tutto preferibile a quello. Dal migliore degli esseri, infatti, non è mai nata e nascerà mai alcuna cosa che non sia la migliore. Filosofia perenne. Già, ci risiamo, no? Ci risiamo nell'insegnamento chiave, nell'insegnamento della superiorità ontologica della previdenza rispetto persino al fatto, e di quanto l'amore negli uomini, quando sia assoluto e dunque non sia sentimento, lo è perché rispecchia questo arcobaleno interno, questi sette colori interni, che non sono altro che la rifrazione della luce di Dio nell'anima che ti fa vedere. E una cosa importante, non è detto affatto che queste cose si ricordino, perché la persona storica non è detto che abbia la memoria adatta per ricordare la trascendenza. Questo non toglie che la cratofania e la ierofania, che dei fulmini, che dei lampi, possano rompere la storia e la persona e attraverso amore fare arrivare a quella che è la più bella delle maniere di vivere, e cioè la continua ricerca di Dio, che non potrà mai trovarlo, perché se lo trovasse lo definirebbe e definendolo lo renderebbe una barzelletta. Dio è l'ineffabile, è l'En Sof, è l'introvabile, Dio è la meraviglia, Dio è la non memoria, è Chaturta, il quarto stato, dove tutto viene liberato e la coscienza e l'attenzione sono in loro, chiuse in loro, sono amore. Dio non ha creato mai nulla al di fuori di sé. Questo dobbiamo comprendere. State bene, evviva!